È bello vedervi qui ancora una volta, numerosi, per celebrare il Signore. Avete sentito dire sicuramente in questi giorni che questa volta sarà un Natale diverso, lo sentiamo forse, un Natale non normale, forse più povero, più sobrio. Troppe volte abbiamo legato il Natale a un nostro sentimento, a un nostro modo soggettivo di sentirlo. No? Si sente dire chi dice, ma lo sento, non lo sento, lo avverto, non c'ho voglia, quest'anno non c'ho voglia. Cosa vuol dire quest'anno non c'ho voglia? Il Natale è Gesù Cristo. È venuto Gesù, sì. E allora, che ci abbia voglia o non ci abbia voglia, Lui c'è. Pensate che bello questo pensiero. Il Signore c'è, a prescindere dalle mie voglie e non voglie, dal mio sentire e non sentire il Natale. Certo, è un Natale diverso in tutto il mondo, ma il mio mondo inizia dal cuore, dal mio cuore. Cosa dice il mio cuore? Cosa scruto nel mio cuore? Partiamo da lì. Se c'è Gesù che è al centro del Natale, c'è tutto il Natale. C'è già tutto. Quindi anche in un Natale sobrio Gesù c'è. Avete sentito dire qualche altra volta il detto «Ogni volta che viene al mondo un bambino significa che Dio non si è ancora stancato di questo mondo». È una frase celebre. Giusto? Ma questo vuol dire che Dio per primo non si è stancato di questo mondo, perché ci ha mandato questo bambino, che è Lui stesso. Ed è bello che il Signore ogni anno ci riprenda la nostra vita partendo da questo bambino che è Lui. Forse ci siamo stancati noi, Basta guardare anche la denatalità in Italia, in Europa, in Occidente. Dov'è che stiamo andando? Ma dove vogliamo andare? Non sappiamo più neanche fare i bambini, diciamo, no? Il Signore non si è stancato di noi. Anche se la nostra è una società stanca, Lui non è mai stanco. E ci fa ripartire sempre da questo bambino Gesù. Forse la stanchezza che si avverte nella società è più una crisi di speranza. Si comincia ad avvertire davvero la mancanza di speranza, anche nei confronti di questa pandemia. Facciamo un esempio. Vi ricordate il motto della prima ondata, quella di marzo, aprile, maggio? Appeso a tutti i balconi, a tutte le finestre, diciamo, no? Andrà tutto bene. Come mai nella seconda ondata non è stato appeso niente? Avete trovato nuovi motti? No. Perché non ci si è sbilanciati anche ora a annunciare così un motto? Perché? Perché nessuno osa provare a definire un augurio, perché non si vede la fine. E se non si vede la fine, vuol dire che manca la speranza, comincia ad affievolirsi la speranza. Questo è solo un esempio, ma la nostra società è piena di segnali di crisi. Ve ne elenco alcuni: la crisi economica, sociale, politica, sanitaria, ospedaliera, educativa, i nostri figli, generazionale, generazioni che non si parlano più, comunicativa, tutti hanno in mano il tablet e pensano di comunicare con tutti, non si è capaci di spiaccicare una parola al vicino. Relazionale, adesso che non ci si può neanche dare la mano o farsi gli abbracci di Natale, dove vanno a finire le nostre relazioni? Ma guardate, c'è una crisi ancora più profonda e più difficile che nessuno dice. Sapete qual è? La crisi spirituale esistenziale. Come se fosse una roba dei preti che si lamentano perché le chiese sono più vuote. No, no, la crisi spirituale non è la questione delle chiese vuote o piene. La crisi spirituale è l'uomo che non è più capace di leggersi dentro e di trovare le domande profonde della vita, dell'esistenza. Sapete quali sono? E sono le solite domande che nessuno più si fa, perché sono scomode, che sono: perché sono nato? Perché vivo? Per chi vivo? cosa significa vivere, dove si va, dove andiamo. Sono domande scomode queste, che dicono proprio come dobbiamo sempre riprendere la nostra esistenza. Sembrano domande retoriche, quando qualcuno se le fa, gli altri di solito girano la faccia, perché sono difficili, perché è difficile condividerle. Eppure farsi queste domande vuol dire ritrovare se stessi, perché il centro della nostra vita è anche quello. Dobbiamo ritrovare noi stessi prima di ritrovare tante altre cose. Ed ecco allora che nel Natale il Signore ci dà speranza e fiducia e ci dice ancora una volta: un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, e questo bambino è il Signore stesso. Come dire, sì, vengo io a spiegarvi le risposte a quelle domande, vengo io a interpretare la vostra sete di domande, del senso del vivere. E guardate che la nostra fede cristiana ha già dentro queste risposte, ce le ha già tutte, non vengono mai sbattute in faccia alla gente, per fortuna. Avete in mente certi talk show televisivi dove urlano tutti parlano, alla fine sono solo parole, non si capisce niente. La nostra fede cristiana invece è una fede che ha già dentro, nel germe, come dire, piccoli semi, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere e per rispondere. È già dentro tutto. Ci sono dentro gli anticorpi per affrontare ogni crisi, anche quelle che ho elencato prima. Ci sono già dentro i vaccini per affrontare quello che stiamo affrontando. Con questo non vuol dire che abbiamo la risposta in tasca, ma la dobbiamo sviluppare, come un bambino si sviluppa, perché Gesù parte da capo diventando bambino neonato, parte dall'inizio come ogni bambino che quando nasce parte da zero. Così siamo anche noi, abbiamo in tasca diciamo così la fede, nel cuore la fede, ma deve sempre partire dal germe per svilupparsi, per dare una risposta. E le abbiamo dentro queste risposte, eh? Possiamo dire che cosa siamo al mondo a fare, cosa vuol dire vivere, rispondere al nascere, al morire, all'amare, perdonare, soffrire, lottare, faticare, gioire, morire e risorgere. Tutte queste risposte le abbiamo. Basta guardare Gesù. Quindi non è una crisi spirituale perché non sappiamo più dire niente dello spirito. No, no. Abbiamo tanto da dire. Non è in crisi la fede cristiana. Siamo in crisi noi cristiani. Ecco la differenza. La crisi è nostra, non della fede cristiana. Si può dire che la fede cristiana è 2000 anni che va. Siamo noi cristiani che cambiamo e dobbiamo sempre rivedere, ripartire. Non diciamo che la Chiesa, il cristianesimo è in crisi, eh? Non è vero. Siamo noi che dobbiamo ripartire. Distinguiamo le cose. Ecco allora, crisi non vuol dire finito tutto, fine di tutto. Vuol dire trasformazione, vuol dire cambiamento. Siamo in un'epoca di crisi perché siamo chiamati a cambiare, anche noi, a trasformare, anche noi, a trasformare questa società, a trasformare queste risposte. E la pandemia ci sta stimolando non a finire, ma a trasformare, a trasformarci, sperando non in peggio. Ma vuol dire che dobbiamo fare un lavoro anche su noi stessi. E come si fa? Quali sono un po' anche i pensieri che possono nascere da questo tempo difficile? È come guardare in faccia un bambino neonato. Così carino, così bello, ma quando lo guardi dici: povero te, che mondo ti aspetta? Avete già fatto questi pensieri, no? Magari non si dice per politicamente corretto, ma il pensiero te lo fai: povero te, ma a cosa vai incontro? Però questa è mancanza di speranza. Invece, se lo chiediamo ai genitori di questo bambino, direbbero: ci saranno difficoltà, ci saranno fatiche, un po' come tutti quelli che hanno i figli grandi, che li hanno cresciuti, sapete che cosa avete passato, eppure lo faccio lo stesso, eppure lo affronterò ugualmente, perché la speranza è più grande delle fatiche che affronterò. Questa è la speranza, Perché se partiamo invece dall'essere schiacciati dalle fatiche, non si fa più niente, saremmo veramente fermi. E appunto non si metterebbero più al mondo figli. Allora ripartiamo con due immagini: il bambino, Gesù, e l'agnello. È interessante vedere come nel Nuovo Testamento Gesù viene presentato all'inizio, nei Vangeli, da bambino. Poi c'è tutto lo sviluppo e poi troviamo il libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, dove si parla di Gesù che è l'agnello. Un bambino e l'agnello. Dio governa il mondo con l'agnello. L'agnello non fa male a nessuno, è l'animale più debole. Com'è possibile che Dio governa l'universo a partire dall'agnello o da un bambino? Che immagine di Dio viene fuori? Il bambino è un principiante, è un neofita, ha bisogno di tutto, non può fare niente da solo. Questo è il nostro Dio, che parte come un bambino. E quindi anche a noi chiede che la nostra fede ha bisogno di essere una fede da principianti, dicevo prima, che ha bisogno di ripartire senza vergogna. La vita divina che abbiamo già dentro di noi è una vita che ha bisogno di cura, come un bambino, ha bisogno di compiere questo itinerario, passo dopo passo, come Gesù, dal bambino alla Pasqua, dal Natale alla Pasqua. L'agnello è l'immagine anche biblica del sacrificio, avete in mente, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù è venuto per donarsi, il dono di sé. È l'amore che cambia il mondo, è l'amore che sostiene la speranza. Chi ama si perde, chi ama si sacrifica. L'agnello. Chi ama si distrugge. Io amo, mi distruggo. È chiaro? Perché? Perché se io amo, mi spendo e mi butto dentro in quello che sto facendo e mi distruggerò. Brutto termine, lo so, però per farvi capire il paradosso, chi ama accetta di distruggersi, ma voi lo sapete che dando la vita si risorge, perché chi si conserva la spreca. Questo è l'agnello di Dio, che è venuto per amare ed è accettato anche il sacrificio e il dono di se stessi. Il Natale, vedete che già si apre la Pasqua, Gesù si dona. In quell'Eucaristia, io spero che facciate tutti la comunione, se no vi perdete qualcosa, nella comunione che farete voi dite: grazie Signore che ti doni, fa che io mi dono a te come tu ti sei donato a me. Questa è la vita eucaristica a cui siamo chiamati come cristiani, perché questo è il senso vero del Natale, del Signore che si dona a noi.